Gli americani finora si erano tenuti sostanzialmente fuori dall'avvertenza. Hanno poi invece assunto una posizione per cui questi isolotti sperduti li ritengono inclusi nell'ombrello che storicamente forniscono al Giappone. E questa iniziativa cinese della zona aerea li ha spinti a non riconoscere questa posizione di Pechino. Pechino lo sapeva che ciò sarebbe avvenuto, non poteva immaginare che gli americani avrebbero ignorato questo atto unilaterale che è certamente destabilizzante.
Ecco, ma che cosa c'è dietro questo processo?
In termini storici c'è la crescita di un paese che, come la Cina, che è diventata la prima potenza commerciale al mondo e che quindi come tale ha bisogno di proteggere i suoi commerci. La Cina è stata una potenza navale mille secoli fa, ma in età moderna non era una potenza navale, sta puntando a diventarlo. Malgrado gli armamenti atomici, il dominio dei mari resta essenziale. Gli Stati Uniti sono superpotenza perché hanno sempre dominato gli oceani, cosa che l'Unione Sovietica non ha mai fatto. La Cina si sta dotando di una flotta ad alto mare, come questo portaerei che, benché vecchia, benché riarmata, acquistata dai russi, comunque è una portaerei, un gruppo di battaglia. E puntano al dominio dei mari e in questa loro iniziativa sul Mar Cinese Meridionale è la prosecuzione di ciò che hanno fatto su altri arcipelaghi nella regione, le isole Spratlys, che hanno dichiarato unilateralmente sotto la loro sovranità, e con ciò il Mar Cinese Meridionale diventa un mare interno cinese con tante limitazioni per la navigazione internazionale. Quindi c'è l'ascesa di una potenza come la Cina, che se non è una sfida è certamente un elemento di frizione con gli americani, che finora sono stati i solitari dominatori degli oceani, soprattutto del Pacifico.
C'è anche una questione di risorse del territorio?
Ma è secondaria, secondo me. Da una parte c'è un Giappone che si sente umiliato perché 60 anni dopo la fine della guerra, dopo la resa, è ancora vincolato dalla Costituzione pacifista imposta dagli americani. Quindi un paese che si sente costantemente umiliato da parte della Cina, che non fa che rinfacciare il passato senza decidersi, non dico a buttare le spalle a ciò che è stato, ma senza voler guardare pienamente al futuro. E dall'altra c'è la Cina che vuoi per affermare la propria superiorità economica, certamente militare perché è dotata di armi atomiche, davanti al Giappone si pone come potenza unica in Asia, da cui vuole espellere anche gli americani. Quindi c'è un Giappone in posizione subordinata, una Cina in crescita, gli Stati Uniti, finora solitaria superpotenza particolarmente in quell'area, particolarmente sul Pacifico, e questo è un elemento di frizione fra le tre potenze, oserei dire.
Senta, ma sono coinvolte, entrano in gioco anche altre diplomazie, altri paesi nell'area?
È significativo che la Corea del Sud abbia subito partecipato con gli Stati Uniti e con il Giappone ai voli dimostrativi militari, senza soggiacere alle disposizioni cinesi. La Corea del Sud coltiva ogni tanto risentimenti verso il Giappone per il dominio, per l'annessione che subì nel Novecento, per la prima metà del Novecento, ma poi ha questo gigante accanto, la Cina, e si sente più tranquillo se continuano gli americani a distendere il loro ombrello sulla penisola.
Come se ne esce da questa diatriba diplomatica?
La Cina terrà il punto che di non voler trattare con gli americani perché non c'entrano e vorrà trattare bilateralmente con il Giappone, con la Corea, anche le Filippine hanno espresso la loro preoccupazione, benché finora non toccate direttamente ma coinvolte nella diatriba sulle isole Spratlys. E la Cina vuole negoziati bilaterali in modo da far pesare su ogni paese la propria massa economica, demografica, geografica, culturale. Gli altri vogliono invece conferenze multilaterali in modo che la potenza solitaria di Pechino venga diluita nel consenso multilaterale.